Veniamo dunque adesso alla vostra mitragliata di domande. Vediamo se mi ricordo. Io ho scritto qua la prima domanda: come posso fare? Punto interrogativo. Ma non ho messo che cos'era. Come posso... Ah, ecco. Sì, io ho scritto solo come posso fare perché in quel momento avevo intuito. Allora, in queste cose non esiste una ricetta valida per tutte le circostanze, no? E bisogna avere delle attitudini, delle propensioni e invocare sempre lo Spirito Santo, sempre. Paolo, attitudine e propensione, mi riferivo a Paolo che dice annuncia opportune e inopportune, cioè sia quando è opportuno sia quando non è opportuno tu la lancia il... però bisogna sempre ricevere questa parola con discrezione, no? Con discrezione. E quindi cioè, cosa posso fare? Puoi invocare lo Spirito Santo che ti suggerisca lui. Cioè, farlo diventare un problema è già tanto, nel senso farlo diventare un qualcosa che io lo metto in preghiera, chiedo aiuto al Signore perché mi ispiri cosa io posso fare, che poi non è mai la stessa cosa con le varie persone. Quindi lì ci vuole per forza l'aiuto dello Spirito Santo, che quello che, essendo amore, conosce le persone e può suggerirci il modo, lo strumento di poterle dare qualcosa. Ma la risposta, diciamo, generica è sempre la nostra vita, no? Quindi essere testimoni di Cristo più con le parole, con la nostra vita. E poi questa domanda comunque sarà ripresa dopo perché erano altre domande simili. E in punto di morte, quando una persona ha vissuto nel peccato e non sapeva che quella sua vita era di peccato, come sarà giudicata da Dio? Questa era una domanda, no? Allora, sì, dovete tenere presente un principio che va capito bene. Ognuno sarà giudicato secondo la sua coscienza. Questo è un principio, ma non è il solo, attenzione, non è il solo. Ciò significa che se per te questo è peccato e l'hai fatto, tu hai commesso nella tua coscienza un peccato e sarai giudicato su quello. E questo è un principio, ma attenzione, non è il solo, perché oggi si cita troppo spesso questo principio, per dire ognuno fa quello che gli pare, no? Questo è il principio, ma ce ne sono anche altri. Vanno messi tutti insieme e poi alla fine il giudice è il Signore e lo sa lui come giudicare, no? A noi però tener conto dei principi. Primo, tener conto che saremo giudicati sulla nostra coscienza. Secondo, che abbiamo il dovere di avere una coscienza formata. Ah! Non puoi semplicemente dire io non lo sapevo. Come? Tu sai andare a scuola? Sai la matematica? Conosci a memoria i giocatori del Napoli o della Roma, conosci tutto di tutti questi cantanti e non conosci il catechismo? Non conosci la tua fede? Questo non è peccato? Certo che è peccato. Attenzione. Il fatto che tu non hai la coscienza formata non ti scusa. Perché tu hai il dovere di formarti la coscienza. Non ho spiegato? Questo non si dice più. Ognuno va giudicato, sì. E il dovere di rettificare la coscienza, il dovere di illuminare la coscienza. Qualcuno ha detto stoltamente, e l'ha anche scritto, e l'hanno anche pubblicato, che la Chiesa deve aiutare le persone in quello che loro credono essere bene. Ma verrà fatto? Noi non siamo per aiutare le persone ad andare a finire nel fosso, scusate. Se loro credono bene il fosso e buttarsi nel fosso, io non posso aiutarli. Io devo dire, guarda che finire nel fosso ti fa male. La Chiesa ha il dovere di illuminare le coscienze, formare le coscienze. Attenzione che questo è un errore gravissimo diffuso oggi, diffuso in testi cattolici, insomma, oggi è una parola che lasciamo perdere, no? Quindi il dovere è di formare di avere una coscienza formata, il dovere di informarsi, il dovere di chiedere, e tutto questo fa sì che se io muoio, poi il giudice, grazie a Dio e al Signore, e terrà conto Lui, perché Lui solo che ci conosce pienamente, neanche noi ci conosciamo come Lui conosce noi stessi. Ma c'era un'altra domanda sulla morte, magari la inseriamo qua. Misericordia, sì, dimmi.
Sempre su quel punto che adesso stavi dicendo. Ma come si incastra questo discorso con la faccenda della coscienza naturale che hanno le persone? Cioè, pure San Paolo, lo pare, no? Che dice che a prescindere o meno dalla legge, le persone hanno una certa legge scritta nel cuore.
Sì, ma se tu leggi il Catechismo della Chiesa Cattolica, è anche un discorso, mi sembra, di Pio XII, che viene citato dal Catechismo della Chiesa Cattolica, ci dice che l'uomo naturalmente e con la sua intelligenza può conoscere la legge di Dio, ma in seguito al peccato può commettere gravi errori in questa conoscenza. Ed è per questo che ha bisogno della fede, per purificare gli errori e correggerseli. Perché il peccato originale porta anche una distorsione della coscienza morale, nel senso che facilmente la persona cade in errore se usa solo la sua intelligenza e la sua coscienza. Questo lo trovi all'inizio del, mi sembra, del...
Ma questo fa capire appunto il fatto che se la coscienza ti dice in un certo modo, non necessariamente non c'è peccato. Cioè, un po' di contraddizione
No, perché un conto è il discorso che noi facciamo come discorso di fede, no? Di cristiani adulti, che dobbiamo avere una coscienza formata. E la coscienza formata la formiamo alla luce del Vangelo, alla luce del Catechismo, alla luce del Magistero della Chiesa, abbiamo una coscienza formata. E quindi abbiamo il discernimento di capire se siamo in peccato grave o no. Ma quelli che non hanno la fede non hanno tutto questo. E quindi saranno giudicati in base alla loro sincerità, al loro sforzo, alla loro ricerca di Dio, alla loro ricerca di verità. Ma il metro ce l'ha il Signore, non noi. Il metro ce l'ha il Signore, non noi. E quando questi stolti pastori scrivono che noi dobbiamo, come Chiesa, aiutare le persone a capire ciò che per loro è bene, si sono dimenticati quello che ha detto Gesù: ammaestrate, battezzate, ammaestrate. Noi non possiamo prescindere dall'ammaestramento, non possiamo prescindere, no? C'è stato qualcuno che ultimamente ha detto una frase, io dico, ma queste frasi non è possibile, ma oggi le sparano di tutti i colori, no? Ve la dico quasi testualmente, forse c'è una virgola che è sbagliata. Il proselitismo nell'ambito cristiano, cioè delle chiese cristiane, è peccato grave. Ma qui siamo diventati pazzi. Cioè, se io tento di convertire al cattolicesimo un protestante, sto facendo peccato grave. Ma qui siete pazzi. Oi, e questi sono vescovi che dicono ste stupidacci. E oggi c'è una confusione grandiosa proprio, no? Però, come dicevo ieri al gruppo degli Evo, questa confusione grandiosa può confondere noi di oggi. Ma la vecchiettina, con il catechismo di Pio XII, di Pio X, di 60-100 anni fa, non la prendevi per fesso. Non la prendevi per fesso. Se confondono a noi, è perché purtroppo, uno dei frutti maldestri del Concilio Vaticano II, dei frutti, cioè del dopo concilio, è che i cristiani non conoscono più il catechismo. I bambini non sanno neanche quali sono. Io mi ricordo quando ero bambino, mi facevano le domande, rispondevo. Che cosa vuol dire essere cristiano? Qual è il fine dell'uomo? Chi è Dio? Ma non sanno più niente. Ma no, e la memoria è importantissima. Aver levato la memorizzazione è stato un grave danno educativo, perché la memoria non è imparare a pappardella, perché la memoria delle cose intellettualmente capite ti aiuta a ricordare. No, a te non le spiegavano, a me le hanno spiegate. A me me le hanno spiegate. Io ho avuto bravi catechisti che spiegavano le cose. E quelle minime nozioni che tu imparavi, minime, ma sono talmente ricche, perché poi sono i 12 articoli del credo, poi sono lì, ti permettono di non essere preso in confusione. Oggi sparano, no? Poi col vestito che hanno e con il fatto che hanno questa investitura di ordinazione episcopale o sacerdotale, che sarebbe da spretarli tutti quando dicono queste cose, no? E voi giustamente, l'ha detto quel vescovo, l'ha detto quell'altro vescovo, sì. Ultimamente c'è stata un'esternazione, ma non è la di adesso, lo ripete da anni. Adesso l'ha ripetuto ancora una volta. Un mese fa circa, il Cardinal Murrell, l'ex prefetto della dottrina della fede, dice: molti mi hanno chiesto di scrivere un manifesto della fede, perché c'è tanta confusione, allora ho voluto scrivere una sintesi della fede. In questa sintesi della fede, che lui non dice cose nuove, dice qual è la nostra fede cattolica, no? Lui dice però che molti vescovi non sanno più la dottrina, lo dice lui. Quindi in questa situazione di grande confusione, voi a che cosa vi dovete attaccare? Al catechismo. Prendere in mano il catechismo e... Figlio mio, questa è la situazione. Tu mi vuoi far spretare adesso? Vuoi che io esterni qualche altra cosa? Tu mi vuoi stimolare a dire altre cose, ma non mi fai cadere in questa. Io dico, chi è intelligente capisca. Poi c'era qualcuno che parlava della misericordia e giustizia, la misericordia dopo la morte. Attenzione, qui è questione di termini. La misericordia come offerta di perdono c'è solo qua giù. Lo ripeto, la misericordia come offerta di perdono c'è solo qua giù. Non hai uno spazio di un secondo di misericordia dopo la morte di questo tipo. Se poi misericordia vuol dire amore, vuol dire allora quello c'è anche dopo. Ma la misericordia come offerta Questo è il tempo. Questo è il tempo della misericordia, dirà. Lasciatevi riconciliare. È passata tra le altre stoltezze che stanno uscite, è passata pure quest'altra che ne stanno sparando di tutti i colori. Cioè, si stanno divertendo, no? E una di queste ultime sparate, che c'ha audience, è che dopo la morte avremo uno spazio per convertirci ancora, no? Perché vogliono assolutamente negare la possibilità che ci sia l'inferno, perché dà troppo fastidio, no? Perché alla fine non riusciamo a capire la misericordia di Dio se c'è l'inferno, perché poi stringi, il problema arriva lì. E allora si dice che l'inferno c'è ma non c'è nessuno, no? Perché vuol dire che non c'è neanche l'inferno, scusate, no?
Che quello del piano di sotto non sta operando.
No, poi noi, io rispondo sempre a questo, rispondo che l'inferno ci sia, dobbiamo innanzitutto dire, io non credo all'inferno perché l'ha detto la Madonna Fatima ai bambini, eh? Io ci credo perché c'è nel catechismo, perché è di fede. Perché se io non credo nell'inferno, ma io dovrei, per essere coerente, dire, scusate, come ci sono quelli che fanno il come out, no? Come lo chiamano? Come out.
Tempo fuori.
Come si dice? Tema. Per dirvene un bel tema out, no? Il prete che alla messa, e questo l'ho sentito, questo è un prete che io lo stimavo pure, perché insomma era l'anno scorso, e siede e dice, vi devo dire che mi sono innamorato di una donna e mi sposo, questo, questo è il come out, che si spoglia e se ne va, ma coming out, no? Che si spoglia e se ne va. Ma dovrebbero fare non questo coming out lì, che di dire io, perché io l'ho detto in positivo, perché è vero quello che vi ho detto, ma adesso stanno facendo altre coming out i preti, no? Ma dovrebbero dire, scusate, io non ci credo più e io vi lascio. E non lo fanno. Ci tengono a stare dentro senza fede, lo diceva già Pio X. Pio X diceva, i modernisti sono preti, vescovi, eccetera, cristiani, che non hanno la fede, ma vogliono rimanere nella Chiesa. Non hanno la fede, ma vogliono rimanere nella Chiesa. Quel parroco che l'anno scorso a Torino disse alla messa di Natale, cantiamo quello di San Francesco, dolce, cantiamo il cantico della creatura al posto del credo, perché io al credo non ci credo più. Un parroco ha detto questo, è ancora parroco dopo un anno, ma io l'avrei già presa, calci metaforici chiaramente, ma certi calci che gli avrei dato, no? Ma che senso ha? Ma che senso ha? Che senso ha? Se tu non hai più fede, no, ma no, vogliono stare dentro. E i vescovi non li cacciano fuori. Quindi c'è una confusione pazzesca, no? E quindi questo che bisognerebbe tenere. Quindi misericordia c'è fino all'ultimo istante di. La sapete quella del Gesù? Lo sapete senz'altro, ma è bello ripeterlo, quello di Giovanni, San Giovanni, quello d'Ars. Come hanno fatto a fare un corso internazionale di esercizi spirituali con non so quanti preti ad Ars, predicato da Enzo Bianchi. Ma come si fa a fare? Proprio a Ars, dove c'era la squisitezza della cattolicità,
È tutto studiato.
Mi chiamano un tizio, lasciamo perdere, che poi lui non è neanche prete, ha fatto una lettera ai preti con scritti cari fratelli miei, tu non sei sacerdote. Protestante. No, l'intento era la protestantizzazione della Chiesa, caro. Lasciamo perdere. Comunque, ma perché sto dicendo questo? Stimolato la misericordia.
Comunque, no. Proprio nel messaggio di Sor Faustina Polasca, dove dice appunto che si recita vicino a una persona che è in fin di vita.
Scusa, stavo dicendo una cosa che San Giovanni d'Ars, il curato d'Ars, quando c'era quella donna che piangeva il marito che si era suicidato, gli andò vicino e gli ha detto: coraggio, tuo marito si è salvato. E lei ha detto: ma si è suicidato, padre. Non ti preoccupare, perché io lo so, gli ha detto. Tra il ponte e la terra ha chiesto perdono. Ha chiesto perdono. Ha detto: Signore, pietà. Ma fino all'ultimo istante di vita noi abbiamo la possibilità di dire Signore pietà, ma dopo no, dopo no. Chiaro? Puoi dire adesso?
Sì, che appunto di recitare la coroncina della Divina Misericordia vicino a un morente, proprio perché è l'ultima tavola di salvezza dalla vita.
Esatto. No? Poi vediamo altre penitenza, la penitenza più gradita al Signore. Questa domanda mi ha messo in crisi, perché ho detto: sono un cattivo maestro. Ho cercato di spiegarvelo durante tutto il ritiro. Tutto il ritiro ho cercato di dirvi che la prima penitenza è no al peccato, la prima, la più importante, no al peccato, e mi fate questa domanda, non mi fate sentire proprio così male, no? La seconda penitenza è fare il bene, la terza è portare la croce che ti mette il mondo, e la quarta è non mangiare dolci in quaresima. Poi muso duro, cos'era questo di muso duro? Cosa vuol dire andare a muso duro? Sì, cosa vuol dire andare a muso duro? Essere decisi. Essere decisi, una decisione. E Santa, forse ce lo spiega Santa Caterina da Siena, che nei suoi scritti trovate molte volte questa parola, oggi sarebbe messa al bando. Dovete essere virili, pure al Papa io dicevo, devi essere virile, non devi avere paura, virile diceva alle suore, virile. Che voleva dire? Coraggioso, forte, deciso e... Devi avere in mano il coltello a doppia lama. Che cos'è sto coltello a doppia lama? È il tuo libero arbitrio, e le due lame sono l'odio al peccato e l'amore al Signore, alle cose belle. Se tu hai questo coltello nelle mani e non lo consegni tu, lei dirà, non lo consegni tu al demonio, questo coltello, nessuno ti può vincere. Questa decisione. Negli aspetti, in riferimento a Gesù, che cosa voleva dire quella muso duro? Che lui sapeva, ecco, qual è la differenza tra noi e Gesù? La differenza tra noi e Gesù è che Gesù si diresse a muso duro verso Gerusalemme, dove sapeva ciò che lo aspettava. Lo sapeva, aveva anche detto, sono riportati tre annunci, ma erano molti di più probabilmente, no? Lui sapeva quello, quindi lui va a muso duro verso quello che sapeva doveva. La differenza con noi è che noi andiamo a muso duro verso la Pasqua che non sappiamo quale sarà, ma dobbiamo prepararci alla Pasqua, ma non sappiamo quale sarà, e partecipare alla sua passione a muso duro quando sarò chiamato ed è partecipando alla sua Pasqua che mi preparo alla mia Pasqua.
Ma qual è più dura, sapere o non sapere?
Più dura è sapere, certo, sapere, ce l'hai sempre davanti. C'è una meditazione di Sant'Angelo da Foligno molto forte sulla passione di Cristo, che era acutizzata appunto perché non è iniziata, no? I coltelli lo chiama i coltelli che pungevano Gesù, era sapere quello che gli sarebbe dovuto accadere. quindi ce l'aveva sempre presente e lo faceva soffrire di più. Però la sofferenza di Gesù al posto della nostra ha un carattere di volontà. Lui non solo soffre, ma ha scelto, ha voluto soffrire. No. Lui lo dirà, voi nessuno mi può strappare la vita, sono io che la do, nessuno me la può levare. No? A muso duro dunque questo. Le tre tentazioni sono una sintesi, sì, certamente. Poi le tre tentazioni sono appunto quello di scendere dalla croce, poi ho cercato io di spiegarvi nella messa, no? Sì, quelle tre che sono la relazione con me, quindi la libertà interiore, la ricchezza, il potere, la vanità, e usare Dio per i miei scopi. Alla fine sono sintetizzati da sei figlio di Dio, scendi dalla croce, no, non scendiamo dalla croce. Quindi alla fine l'unica vera tentazione è scendere dalla croce. Giudicare lo stato della... Ah sì, questa è quella di Mario. Non state lì a misurarvi, sono nella prima mansione o nella settima di Teresa d'Avila, il livello mio spirituale. Cercate di amare il Signore. Quando gli chiesero a San Francesco di Sales come va la tua vita spirituale, dice veramente non lo so. No, evitate il controllo pignolo di come state andando, cercate di amarlo con semplicità. Come diceva San Francesco di Sales, fate le cose, ma fatele alla buona, perché se no dopo entrate in una sottile forma di superbia, di esaltazione di sé, che è peggiore. Siate umili, siate piccoli. No, innanzitutto l'umiltà da dove si vede? Che se peccate non vi scandalizzate, non vi spaventate, non vi fate un dramma, perché se hai peccato... L'hai fatto perché sei una poveraccia, un poveraccio, chi ti credevi di essere? Se tutto sta problematica perché hai peccato, significa che ti credevi di essere qualcuno e forse è stato bene che hai peccato, non bene nel senso che insomma, ti capirai. Quindi se cadi, diceva Padre Lanteri, non ti stupire, stupisciti se riesci a stare in piedi, perché... Fare il bene non è da noi, ma cadere sì. Quindi evitate queste misure, ma cercate di amare il Signore come potete. Come potete e con tutto il vostro cuore. Dialogo col mondo. Questo è sempre Mario, lui stuzzica. Stuzzica Mario, dialogo col mondo. Questo è il grande inganno in cui è caduta la Chiesa con il Concilio Vaticano II. Non che il Concilio Vaticano II sia errato, no, non sto dicendo questo, perché poi mi denunciate e mi spretano, non sto dicendo questo. Sto dicendo che quell'entusiasmo che i padri avevano, almeno una parte dei padri, e che aveva anche Giovanni XXIII, dialogare con il mondo. Dobbiamo finirla di essere una cittadella arroccata e dobbiamo dialogare con il mondo, no? E infatti da allora non si è parlato più di nemici della Chiesa, come se la Chiesa non avesse più nemici, no? Sono diventati tutti amici, si sono fatti i ponti dappertutto, no? Si sono abbattute le roccaforte e il risultato qual è stato? Crollo delle vocazioni, crollo della vita morale, crollo della conoscenza del catechismo. Tutti, perché non è stato la Chiesa che si è riversata nel mondo e l'ha convertito, ma il mondo si è riversato sulla Chiesa e ha mondanizzato la Chiesa. Allora attenzione al dialogo con il mondo. Dialogo con il mondo. Possiamo dialogare con il mondo? Solo su una cosa. Su due, su tre, ma su quelle cose importanti per la salvezza dell'anima non possiamo dialogare. Non possiamo dialogare. Su che cosa possiamo dialogare? Sull'importanza della pace, d'accordo. La pace, allora dialoghiamo sull'importanza della pace. Ma quando tu mi fai 40 milioni di aborti ogni anno, questa è la pace? Non so se mi spiego. Quando tu mi stai spingendo i ragazzi, adesso anche in Italia gratuitamente possono prendere le pillole per bloccare la pubertà e quindi cambiare sesso. E sui Vaticani Insider di ieri o dell'altro ieri, che è l'organo di stampa del Vaticano, c'era una di queste consultrici della commissione, tu me l'hai mandato, no? Della commissione della vita, pontificia della vita, che diceva sì, che si può fare.
Cambiare sesso.
Si poteva prendere la pillola, capito? E quindi anche cambiare sesso, capito? Questa consultrice, questa teologa, però pubblicata nel sito. Pazzotta, pazzetta, non lo so come, no? Ragazzi, dialogare implica due cose. Io so chi sono e non cedo sulle mie idee, e semplicemente parliamo e vediamo se... Ma non cedo sulle mie idee. Qui abbiamo ceduto tutto. Abbiamo ceduto tutto. Abbiamo pure i preti che non fanno più il presepe per non offendere le persone che non sono cristiane. Ma qui sono tutti impazziti. Il dialogo si può fare? Sì, in quelle cose che si può fare si fa. Ma su quelli che sono i principi fondamentali, i principi irrinunciabili di cui parlava Giovanni Paolo II e di cui parlava Benedetto XVI, che sarebbero... la morale sessuale, l'omosessualità per noi è un disordine, gli atti, la promiscuità e l'impurità diffusa per noi è un disordine, non possiamo dire, come diceva quello che gli hanno fatto i funerali papali, che volevano pure che fosse papa, io non lo so, io ci sto pregando di qua sui rapporti prematrimoniali. Ma tu sei vescovo, anzi sei arcivescovo, e non sai la morale della Chiesa che devi, ci sto pregando, perché vedeva che stava nascendo una nuova tenerezza. Ma tu sei pazzo, no? È la mondanizzazione che è entrata nella Chiesa. E fammi finire un attimo poi parli. L'eutanasia. E noi ci sono vescovi che hanno fatto un protocollo di accompagnamento per l'eutanasia in Canada. Ma qui siamo impazziti, no? E poi l'altro principio irrinunciabile, l'ho detto, eutanasia, aborto, sono tutte queste cose che non possiamo discutere con il mondo, non possiamo, perché abbiamo solo da dire una cosa: non è lecito. Non è lecito, lo sentite più dire non è lecito? No, non è lecito, non possiamo. Ora, 3 mesi fa circa, il Cardinal Bassetti, presidente della CEI, alla fine del raduno della CEI, è stato intervistato dai giornalisti, e a una domanda ha risposto: i principi irrinunciabili, ha usato il termine principi irrinunciabili, Giovanni Paolo II usava il termine valori, se non sbaglio. Sapete quali sono? Ha detto lui, lo potete trovare. Mettete principi irrinunciabili, Cardinal Bassetti. Ha detto: rimanere in Europa, la democrazia, il lavoro, i diritti della persona e la salvaguardia della Costituzione. Io non vi sto dicendo fesserie, andatevela a verificare voi, no? Capito? Allora, se i principi della Chiesa sono quelli, che dialogo, certo facciamo il dialogo, ma la Chiesa non è più la Chiesa, è una ONG, Ma vedete che le nostre chiese erano trasformate in ristoranti per i poveri, perché non potevano fare i pranzi nei locali che avevano adiacenti, no, lo faranno in chiesa, perché la carne di Cristo non è più l'Eucarestia, è il povero la carne di Cristo. Ah, che bello, non sentite un fascino? Il povero è la carne di Cristo, diabolico, perché ti fa dimenticare, ti fa dimenticare che la carne di Cristo è l'Eucaristia. E chi ama l'Eucaristia ama anche il povero e riconosce nel povero la carne di Cristo, sì. Ma quando tu parli della carne di Cristo nel povero, facendo il pranzo in chiesa, stai dicendo che quella carne è più carne dell'Eucaristia, no, caro? Non so se mi sono spiegato. Non so se mi sono spiegato. Sì, dice, puoi parlare adesso, scusa.
No, stavo parlando di valori invalicabili, stiamo parlando delle stesse cose, cioè nel senso che erano appunto l'aborto.
Sì, sì. No, quelli sì. No, guardate, io ho sentito un prete che di fronte a questa legge che hanno fatto a New York della a 9 mesi ha detto sì, questo è troppo, qui capisco i vescovi americani che sono stati sempre duri, ma mi veniva di dirgli ma una parolaccia non se ne posso dire, no? Ma cosa vuol dire? Adesso perché a 9 mesi hai capito che è sbagliato e a 3 mesi no? E sei un prete? Perché questi preti qui, Obama, quando c'era Obama, e quando doveva andare la Clinton, ero tu. Ma dico, ma tu lo sai che cosa sta promuovendo Obama? Che nei paesi poveri andavano, volete i soldi, sì, allora dovete introdurre leggi a favore dell'aborto, dovete introdurre leggi a favore dei gay, dovete introdurre... Questo hanno fatto, faceva Obama. Questo e la Clinton poi ancora peggio.
E dovete fare le lezioni sottocutanee per non avere figli.
Sì, e quello che hanno fatto e che fanno attraverso i grandi strumenti dell'ONU, non avete idea. E tu e questi preti ignoranti, se gli dico ignoranti li salvo, perché l'ignoranza ti salva, no? Ma sarebbe da dire qualche altra cosa, no? Sarebbe da dire qualche altra cosa.
Assassino.
No, sono scriterianti. Ma sono scriteriati.
Questa è la storia degli
innocenti
del giorno dopo.
Lasciamo perdere. Ma voi lo sapete, ormai Mario mi ha stuzzicato, devo andare a confessare, mi salvo. Voi lo sapete che Alfi, quel bambino, ce ne sono tanti altri ormai, quello è stato assassinato con una sentenza del Tribunale di Londra in cui si citava un discorso di Papa Francesco? Sapevate questo? E non c'è stata nessuna, come si dice?
Replica.
No, nessuna replica. Il discorso che Papa Francesco ha fatto alla Commissione per la Vita, in cui parlava che poi non è che l'hanno ammazzato in base a quel discorso, hanno stravolto, hanno estrapolato. Ma tu hai permesso questo senza dire no? Ma vi rendete conto che quel bambino è stato ammazzato e con la citazione di un santo padre della Chiesa Cattolica? A questo punto siamo arrivati. Non mi fare andare oltre. Dialogo con il mondo, penso che mi avete capito. Esami di il balsamo d'atteggiamento giusto, se di uno dialogare con i figli. Lì lo Spirito Santo, dovete fare lo Spirito Santo. Lasciarli liberi, ma mai, mai dire loro che stanno facendo bene. tu figlio mio sei, rimani sempre mio figlio, rimani sempre mio figlio, ma non stai facendo bene, non condivido quello che tu fai. Eppure le nostre famiglie cattoliche, appunto, le nostre famiglie cattoliche, e quanti per paura di perdere il figlio hanno trasformato la casa cristiana, che è una chiesa domestica, in un bordello, scusate il termine, prostibolo, perché permettono ai figli di portarsi la fidanzata o la fidanzata di portarsi, per non perdere il figlio. No, se non lo perdo, hai perso Dio. Hai perso Dio. Ma che scherziamo? Hai perso Dio. Non entro qui in merito a quello che sta succedendo oggi, che si accompagnano come sposi, no? Ci sono genitori che mi chiedono cosa faccio, quella si è accompagnata, hanno un figlio, li posso prendere in casa. Queste stai accogliendo una famiglia non cristiana alla fine, no? Ma quando sono fidanzati e tu genitore permetti questo, ah, io non sono come il Cardinal Martini che dice ci devo pregare perché non ho capito, sta nascendo una nuova tenerezza. Ma quale nuova tenerezza? Questa si chiama impurità, punto e basta. Punto e basta, porneia in greco se non sbaglio. Punto e basta. E tu papà, tu mamma, per non ancora... che succede pure questo, che quando non ci sono i genitori permettono che usino il letto dei genitori. No, questa è un sacrilegio, perché la casa cristiana è un tempio, è casa di Dio, è questo significa proprio un sacrilegio domestico. Sono troppo cattivo io, troppo duro, sì, sono un prete d'altri tempi, sì, scusatemi. No, scusatemi, perché oggi non è di moda, io lo capisco. Bisogna dire sì, che bello, ma sì, ma perché no, ma ci siamo deboli, siamo fragili, no? Ultimo, avrei potuto... tutto mi sembra che vi ho detto. Mi sembra che vi ho detto tutto. Se ho qualche domanda al volo, perché devo andare a confessare. No. Io spero che non abbiate perso la fede con quello che vi ho detto, eh? Perché l'ultima mia intenzione è farvi perdere la fede, primo. Secondo, spero che non vi sia venuta l'angoscia. Dice, Padre Armando ci ha angosciato. Beh, io dico che se queste cose che vi ho detto vi hanno fatto venire l'angoscia, significa che eravate ciechi e non le avevate viste, no? Allora forse un'angoscia presa in questo clima, con una certa fede e speranza cristiana, ci può, come si dice, aiutare, perché non vi ho detto opinioni mie, ho cercato di riportare fatti, perché anche questo mi è stato rimproverato. Lei padre ci sta angosciando, se siete angosciato, io spero di no, perché io penso che la Chiesa è di Gesù Cristo e la porta avanti Lui, gli uomini sono quelli che sono e io sono pure quello che sono, e dobbiamo sempre sperare in quella misericordia che farà risollevare questa Chiesa, risollevare. Ma fare come tanti che dicono sta andando tutto bene ma non c'è niente, no, non mi sembra il caso, no? Non mi sembra il caso. Questo non vuol dire però che la situazione c'è, noi la viviamo nella fede, nella speranza e nella carità, e il fatto che manteniamo la fede cattolica ci aiuta l'uno con l'altro. Amen, alleluia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.